Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni. Capitolo 6. I due arrotini, sciaguratamente nominati dal Piazza e poi dal Mora, erano stati imprigionati fino dal 27 di giugno, ma non furono mai confrontati, né con l'uno né con l'altro, e neppure esaminati prima dell'esecuzione della sentenza, che fu il 1 d'agosto. L'11 fu esaminato il padre, il giorno dopo messo alla tortura, col solito pretesto di contraddizioni e di inverisimiglianze. Confessò, cioè inventò, una storia, alterando come il Piazza un fatto vero. Fecero l'uno e l'altro come quei ragni che attaccano i capi del loro filo a qualcosa di solido e poi lavoran per aria. Gli avevano trovata un'ampolla d'un sonnifero, datogli, anzi composto in casa sua, dal baruello suo amico. Disse che era un onto per fare che moressero la gente. Un estratto di rospi e di serpi, con certe polvere che io non so che polvere siano. Oltre il baruello, nominò come complice qualche altra persona di comune conoscenza, e per capo il Padilla. Avrebbero i giudici voluto attaccare questa storia a quella dei due che avevano assassinati, e far perciò dire a costui, che aveva ricevuto da loro, onto e danari. Se avesse negato, semplicemente, avevano la tortura, ma la prevenne con questa singolare risposta. «Signor, no, che non è vero. Ma se mi date li tormenti perché io neghi questa particolarità, sarò forzato a dire che è vero, benché non sii». Non potevan più, senza farsi troppo apertamente beffe della giustizia e dell'umanità, adoprar come esperimento un mezzo del quale erano così solennemente avvertiti che l'effetto sarebbe certo. Fu condannato a quel medesimo supplizio, dopo l'intimazione della sentenza, torturato. Accusò un nuovo banchiere e altri, in cappella e sul patibolo. Ritrattò ogni cosa. Se di questo disgraziato il Piazza e il Mora avessero detto solamente che era un poco di buono, si vede da vari fatti che saltan fuori nel processo, che non l'avrebbero calunniato. Calunniaron però anche in questo il suo figliuolo Gaspari, del quale è bensì riferito un fallo, ma è riferito da lui, e in tali momenti, e con tal sentimento che ne risulta come una prova dell'innocenza e della rettitudine di tutta la sua vita. Nei tormenti in faccia alla morte, le sue parole furono tutte meglio che da uomo forte. Furono da martire. Non avendo potuto renderlo calunniator di se stesso, né d'altri, lo condannarono, non si vede con quali pretesti, come convinto, e dopo l'intimazione della sentenza l'interrogarono, come al solito, se aveva altri delitti e chi erano i suoi compagni in quello per cui era stato condannato. Alla prima domanda rispose: «Io non ho fatto né questo né altri delitti, et moro perché una volta diedi d'un pugno sopra d'un occhio ad uno, mosso dalla collera. Alla seconda, io non ho alcuni compagni perché attendevo a farli fatti miei, e se non l'ho fatto, non ho neanche avuto compagni». Minacciatagli la tortura, disse: «Vossignoria facci quello che vuole, che non dirò mai quello che non ho fatto, né mai condannerò l'anima mia, ed è molto meglio che patisca 3 o 4 ore dei tormenti che andar nell'inferno a patire eternamente». Messo alla tortura, esclamò nel primo momento: «Ah, signore, non ho fatto niente, sono assassinato». Poi soggiunse: «Questi tormenti forniranno presto, et al mondo di là bisogna starvi sempre». Furono accresciute le torture, di grado in grado, fino all'ultimo, e con le torture l'istanze di dir la verità. Sempre rispose: «L'ho già detta, voglio saluar l'anima. Dico che non voglio graguar la coscienza mia, non ho fatto niente». Non si può qui fare a meno di non pensare che se gli stessi sentimenti avessero dato al Piazza la stessa costanza, il povero Mora sarebbe rimasto tranquillo nella sua bottega, tra la sua famiglia. E al pari di lui, questo giovine ancor più degno d'ammirazione che di compassione, e tant'altri innocenti, non avrebbero nemmeno potuto immaginarsi che spaventosa sorte sfuggivano. Lui medesimo, chissà. Certo, per condannarlo non confessò, e su quel solo indizi, e quando, non essendoci altre confessioni, il delitto stesso non era che una congettura. Bisognava violare più svelatamente, più arditamente, ogni principio di giustizia, ogni prescrizione di legge. Ad ogni modo non potevano condannarlo ad un più mostruoso supplizio. Non potevano almeno farglielo soffrire in compagnia d'uno, guardando il quale dovesse dire ogni momento a se stesso: «L'ho condotto qui, io». Di tanti orrori fu cagione la debolezza. Che dico? L'accanimento, la perfidia di coloro che, riguardando, come una calamità, come una sconfitta, il non trovar colpevoli, tentarono quella debolezza con una promessa illegale e fraudolenta. Abbiamo citato sopra l'atto solenne con cui una promessa simile fu fatta al baruello e abbiamo anche accennato di voler far vedere il conto diverso che i giudici ne facevano. Perciò, principalmente, racconteremo qui, in succinto, la storia anche di questo meschino. Accusato in aria, come si è visto, prima dal Piazza d'essere un compagno del Mora, poi dal Mora d'essere un compagno del Piazza, poi dall'uno e dall'altro d'aver ricevuto danari per ispargere l'unguento, composto dal Mora, con certe porcherie e peggio, e prima avevano protestato di non sapere questo, poi dal Migliabacca d'averne composto uno lui, con altre peggio che porcherie. Costituito reo di tutte queste cose, come se non ne facessero una, negò e sostenne bravamente i tormenti. Mentre pendeva la sua causa, un prete, che fu un altro dei testimoni fatti citar dal Padilla, pregato da un parente di questo baruello, lo raccomandò ad un fiscale del Senato, il quale venne poi a dirgli che il suo raccomandato era sentenziato a morte con tutta quella giunta di carnificine, ma insieme che il Senato s'accontentava di procurargli da sua eminenza l'impunità. E incaricò il prete che andasse a trovarlo e vedesse di persuaderlo a dir la verità, poiché il Senato vuol sapere il fondamento di questo negozio e pensa di saperlo da lui, dopo averlo condannato e dopo quelle esecuzioni. Il baruello, sentita la crudele notizia e la proposizione, disse: «Faranno poi di me come hanno fatto del commissario?» Avendogli il prete detto che la promessa gli pareva sincera, cominciò una storia. Che un tale, il quale era morto, l'aveva condotto dal barbiere e questo alzato un telo del parato della stanza che nascondeva un uscio. L'aveva introdotto in una gran sala, dove erano molte persone a sedere, tra le quali il Padilla. Al prete, che non aveva l'impegno di trovar dei rei, parvero cose strane, sicché l'interruppe, avvertendolo che badasse di non perdere il corpo e l'anima insieme, e se ne andò. Il baruello accettò l'impunità, corresse la storia e, comparso l'11 di settembre davanti ai giudici, raccontò loro che un maestro di scherma, vivo purtroppo, gli aveva detto esserci una buona occasione di diventare ricchi, facendo un servizio al Padilla, e l'aveva poi condotto sulla piazza del castello, dove era arrivato il Padilla medesimo con altri, e l'aveva subito invitato ad essere uno di quelli che ungevano sotto i suoi ordini, per vendicare gli insulti fatti a Don Gonzalo de Cordova, nella sua partenza da Milano, e gli aveva dato danari e un vasetto di quell'unto micidiale. Dire che in questa storia, della quale qui accenniamo soltanto il principio, ci fossero delle cose inverisimili non sarebbe parlar propriamente. Era tutto un monte di stravaganze, come il lettore ha potuto vedere da questo solo saggio. Dell'inverisimiglianze, però, ce ne trovarono anche i giudici, e, per di più, delle contraddizioni. Perciò, dopo varie interrogazioni seguite da risposte che imbrogliavano la cosa sempre di più, gli dissero che si esplichi meglio, poiché si possa cavar cosa accertata da quello che dice. Allora, o fosse un suo ritrovato per uscir d'impiccio in qualunque maniera, o fosse un vero accesso di frenesia, che ce n'era abbastanza cagioni, si mise a tremare, a storcersi, a gridare. Aiuto! A voltolarsi per terra, a volersi nascondere sotto una tavola. Fu esorcizzato, acquietato, stimolato a dire. E cominciò un'altra storia nella quale fece entrare incantatori e circoli e parole magiche e il diavolo, che egli aveva riconosciuto per padrone. Per noi basta l'osservare che erano cose nuove, e che, tra l'altre, ritrattò quello che aveva detto del vendicar l'ingiuria fatta a Don Gonzalo, e asserì invece che il fine del Padilla era di farsi padrone di Milano. E a lui prometteva di farlo uno dei primi. Dopo varie interrogazioni fu chiuso l'esame, seppure merita un tal nome, e dopo quello ne ebbe tre altri, nei quali, essendogli detto che il tal suo asserto non era verisimile, che il tal altro non era credibile, o rispose che infatti la prima volta non aveva detta la verità, o diede una spiegazione qualunque, e venendogli almen cinque volte buttata in faccia la deposizione del Migliavacca, in cui era accusato d'aver dato unguento da spargere ad altrettante persone delle quali, nella sua, non aveva parlato, rispose sempre che non era vero. E sempre i giudici passarono ad altro. Il lettore che si rammenta come, alla prima inverisimiglianza che credettero bene di trovarne la deposizione del Piazza, lo minacciarono di levargli l'impunità come alla prima aggiunta che fece a quella deposizione, al primo fatto allegato dal Mora contro di lui e da lui negato, gliela levarono in effetto, per non aver detta la verità intera, come aveva promesso. Vedrà ancor più, se ce n'è bisogno, quanto servisse a coloro l'aver potuto piuttosto fare una giunteria al governatore, che chiedergli una facoltà. L'aver fatta una promessa in parole e di parole a quel Piazza che doveva essere le primizie del sacrificio offerto al furor popolare e a loro. Vogliamo dir forse che sarebbe stata cosa giusta il mantenere quell'impunità? Dio liberi! Sarebbe come dire che colui aveva deposto un fatto vero. Vogliamo dir soltanto che fu violentemente ritirata, come era stata illegalmente promessa, e che questo fu il mezzo di quello. Del resto non possiamo se non ripetere che non potevan far nulla di giusto nella strada che avevan presa, fuorché tornare indietro, finché erano in tempo. E quell'impunità, lasciando da parte la mancanza dei poteri, non avevano avuto il diritto di venderla al Piazza, come il ladro non ha il diritto di dar la vita al viandante. Ha il dovere di lasciargliela. Era un ingiusto supplimento ad una ingiusta tortura. L'una e l'altra volute, pensate, studiate dai giudici, piuttosto che far quello che era prescritto. Non dico dalla ragione, dalla giustizia, dalla carità, ma dalla legge. Verificare il fatto, facendolo spiegare alle due accusatrici, seppur la loro era accusa, e non piuttosto congettura. Lasciandolo spiegare all'imputato, seppur si poteva dire imputato, mettendo questo a confronto con quelle. L'esito dell'impunità promessa al Baruello non si poté vedere, perché costui morì di peste il 18 di settembre, cioè il giorno dopo un confronto sostenuto impudentemente contro quel maestro di scherma, Carlo Vedano. Ma quando sentì avvicinarsi la sua fine, disse ad un carcerato che l'assisteva, e che fu un altro dei testimoni fatti citar dal Padilla, «Fatemi a piacere di dire al signor Podestà che tutti quelli che ho incolpati, li ho incolpati al torto. E non è vero che io abbi chiappato denari dal figliuolo del signor Castellano. Io ho da morire di questa infermità. Prego quelli che ho incolpati al torto mi perdonino. E di grazia ditelo al signor Podestà se io ho d'andar saluo». E io subito, soggiunge il testimonio, andai a riferire al signor Podestà quello che il Baruello m'aveva detto. Questa ritrattazione poté valere per il Padilla, ma il Vedano, il quale non era fino allora stato nominato che dal solo Baruello, fu atrocemente tormentato quel giorno medesimo. Seppe resistere e fu lasciato stare, in prigione si intende, fino alla metà di gennaio dell'anno seguente. Era, tra quei meschini, il solo che conoscesse davvero il Padilla, per aver tirato due volte di spada con lui in castello. E si vede che questa circostanza fu quella che suggerì al Baruello di dargli una parte nella sua favola. Non l'aveva però accusato d'aver composto né sparso né distribuito unguenti mortiferi, ma solamente d'essere stato di mezzo tra lui e il Padilla. Non potevano quindi i giudici condannar come convinto un tale imputato, senza pregiudicar la causa di quel signore. E questo fu probabilmente quello che lo salvò. Non fu interrogato di nuovo se non dopo il primo esame del Padilla e l'assoluzione di questo tirò dietro la sua. Il Padilla, dal castello di Pizzighettone, dove era stato trasferito, fu condotto a Milano il 10 di gennaio del 1631 e messo nelle carceri del capitano di giustizia. Fu esaminato quel giorno medesimo e se ci fosse bisogno d'una prova di fatto, per poter essere certi che anche quei giudici potevano interrogar senza frodi, senza menzogne, senza violenze, non trovare inverisimiglianze dove non ce n'era. Contentarsi di risposte ragionevoli, ammettere, anche in una causa d'unzioni benefiche, che un accusato potesse dir la verità. Anche dicendo di no, si vedrebbe da questo esame e da altri due che furono fatti al Padilla. I soli che avessero deposto d'essersi abboccati con lui, il Mora e il Baruello, avevano anche indicati i tempi, il primo all'incirca, il secondo più precisamente. Domandarono dunque i giudici al Padilla quando fosse andato al campo. Indicò il giorno, di dove fosse partito per andarci, da Milano. Se a Milano fosse mai tornato in quell'intervallo, una volta sola, e c'era rimasto un giorno solo, che specificò ugualmente. Non concordava con nessuna delle epoche inventate dai due disgraziati. Allora gli dicono senza minacce, con buona maniera, che si metta a memoria se non si trovò in Milano, nel tal tempo, nel tal altro. Risponde ogni volta di no, rapportandosi sempre alla sua prima risposta. Vengono alle persone e ai luoghi, se aveva conosciuto un fontana bombardiere. Era il suocero del vedano e il baruello l'aveva nominato come uno di quelli che s'eran trovati al primo abboccamento. Risponde di sì. Se conosceva il vedano, di sì ugualmente. Se sa dove sia la vetra dei cittadini e l'osteria dei sei ladri. Era lì che il Mora aveva detto essere venuto il Padilla, condotto da Don Pietro di Saragozza, a fargli la proposta d'avvelenar Milano. Rispose che non conosceva né la strada né l'osteria, neppur di nome. Gli domandano di Don Pietro di Saragozza. Questo non solo non lo conosceva, ma era impossibile che lo conoscesse. Gli domandano di certi due vestiti alla francese, d'un cert'altro vestito da prete, gente che il baruello aveva detto essere venuti col Padilla all'abboccamento sulla piazza del castello. Non sa di chi gli si parli. Nel secondo esame, che fu l'ultimo di gennaio, gli domandan del Mora, del Migliavacca, del baruello, d'abboccamenti avuti con loro, di denari dati, di promesse fatte, ma senza parlargli ancora della trama a cui tutto questo si riferiva. Risponde che non ha mai avuto che far con costoro, che non li ha mai nemmeno sentiti nominare. Replica che non era a Milano in quei diversi tempi. Dopo più di 3 mesi consumati in ricerche delle quali, come doveva essere, non si cavò il minimo costrutto, il Senato decretò che il Padilla fosse costituito reo con la narrativa del fatto, pubblicatogli il processo e datogli un termine alle difese. In esecuzione di quest'ordine fu chiamato ad un nuovo, ultimo esame, il 22 di maggio. Dopo varie domande espresse su tutti i capi d'accusa, alle quali rispose sempre di no, e per lo più asciutto, vennero alla narrativa del fatto, cioè gli spiattellarono quella pazza novella, anzi quelle due. La prima, che lui, costituto, aveva detto al barbiere Mora, vicino all'osteria detta degli sei ladri, che facesse un'unzione e che dovesse prendere la detta unzione e andare a bordegare, impiastrare, e che in ricompensa gli aveva dato molte doppie, e Don Pietro di Saragozza, per suo ordine, aveva poi mandato il detto barbiere a riscotere altri danari dai tali e tali banchieri. Ma questa è ragionevole in paragon dell'altra, che esso, signor Costituto, aveva fatto chiamar sulla piazza del castello Stefano Baruello, gli aveva detto: «Buongiorno, signor Baruello, è molto tempo che desideravo parlare con voi», e dopo qualche altro complimento gli aveva dato 25 ducatoni veneziani e un vaso d'unguento, dicendogli che era di quello che si faceva in Milano, ma che non era perfetto e bisognava prendere degli sghezzi e zatti, ramarri e rospi, e del vino bianco e metter tutto in una pentola e farla bollire a concio, adagino adagino, a ciò questi animali possino morire arrabbiati. Che un prete, qual vien nominato per francese dal detto baruello, era venuto in compagnia del costituto, aveva fatto comparire uno in forma d'uomo, in abito di pantalone, e fattolo al baruello riconoscere per suo signore. E scomparso che fu, il baruello aveva domandato al costituto chi era colui. E quello gli aveva risposto che era il diavolo, e che un'altra volta lui costituto aveva dati al baruello degli altri danari e promessogli di farlo tenente della sua compagnia, se l'avesse servito bene. A questo punto il Verri, tanto un intento sistematico può far travedere anche i più nobili ingegni e anche dopo che hanno veduto, conclude così. Tale è la serie del fatto deposto contro il figlio del castellano, la quale, sebbene smentita da tutte le altre persone esaminate, tratti nei tre disgraziati Mora, Piazza e Baruello, che alla violenza della tortura sacrificarono ogni verità, servi di base ad un vergognosissimo reato. Ora il lettore sa, e il Verri medesimo racconta, che di questi tre, due furono mossi a mentire dalle lusinghe dell'impunità, non dalla violenza della tortura. Sentita quell'indegnissima filastrocca, il Padilla disse: «Di tutti questi uomini che Vossignoria mi ha nominato, io non conosco altro che il Fontana ed il Tegnone», era un soprannome del vedano. «E tutto quello che Vossignoria ha detto che si legge in processo per bocca di costoro è la maggior falsità e mentita che si trovasse mai al mondo. Né è da credere che un cavaliero, per mio, avesse né trattato né pensato azione tanto infame come questa, e prego Dio e sua santa madre, se queste cose sono vere, che mi confondano adesso, e spero in Dio che farò conoscere la falsità di questi uomini, e che sarà palese al mondo tutto». Gli replicarono per formalità e senza insistenza che si risolvesse di dir la verità, e gli intimarono il decreto del Senato che lo costituiva reo d'aver composto e distribuito unguento benefico e assoldato dei complici, Io mi meraviglio molto, riprese, che il Senato sia venuto a risoluzione così grande, vedendosi e trovandosi che questa è una mera impostura e falsità, fatta non solo a me, ma alla giustizia stessa. Come un uomo di mia qualità che ho speso la vita in servizio di Sua Maestà, in difesa di questo Stato, nato da uomini che hanno fatto lì stesso, avevo io da fare, da pensar cosa che a loro né a me portasse tanta nota ed infamia? E torno a dire che questo è falso, ed è la più grande impostura che ad un uomo sia mai stata fatta. Fa piacere il sentir l'innocenza sdegnata parlare un tal linguaggio, ma fa orrore il rammentarsi l'innocenza davanti a quegli uomini stessi, spaventata, confusa, disperata, bugiarda, calunniatrice. L'innocenza imperterrita, costante, veridica e condannata ugualmente. Il Padilla fu assolto non si sa quando per l'appunto, ma sicuramente più di un anno dopo, poiché le ultime sue difese furono presentate nel maggio del 1632. E certo l'assolverlo non fu grazia, ma i giudici s'avvidero che con questo dichiaravano essi medesimi ingiuste tutte le loro condanne, giacché non crederei che ce ne siano state altre dopo quella soluzione, riconoscendo che il Padilla non aveva punto dato danari per pagar le sognate unzioni, si rammentarono degli uomini che avevano condannati per aver ricevuto danari da lui. Per questo motivo? Si rammentarono d'aver detto al Mora che una tal cagione ha più del verisimile, che non è per aver occasione di vendere lui costituto il suo elettuario et il commissario d'aver modo di più lavorare? Si rammentarono che nell'esame seguente, persistendo lui a negarla, gli avevano detto che si trova pure essere la verità? Che avendola negata ancora nel confronto col Piazza, gli avevano data la tortura perché la confessasse e un'altra tortura perché la confessione estorta dalla prima diventasse valida? Che d'allora in poi tutto il processo era camminato su quella supposizione? Che era stata espressa, sottintesa in tutte le loro interrogazioni, confermata in tutte le risposte, come la cagione finalmente scoperta e riconosciuta, come la vera, l'unica cagion del delitto del Piazza del Mora, e poi degli altri condannati, che la grida pubblicata pochi giorni dopo il supplizio di quei due primi, del Gran Cancelliere col parere del Senato, li diceva arrivati a stato tale d'impietà di tradir per danari la propria patria. E vedendo finalmente svanir quella cagione, giacché nel processo non s'era mai fatto menzione d'altri danari che di quelli del Padilla, pensarono che del delitto non rimanevano altri argomenti che confessioni, ottenute nella maniera che loro sapevano e ritrattate tra i sacramenti e la morte? Confessioni prima in contraddizione tra loro e ormai scoperte in contraddizione col fatto? Assolvendo, insomma, come innocente il capo, conobbero che avevano condannati come complici degli innocenti? Tutt'altro, almeno per quel che comparve in pubblico. Il monumento e la sentenza rimasero. I padri di famiglia che la sentenza aveva condannati rimasero infami. I figli, che aveva resi così atrocemente orfani, rimasero legalmente spogliati. E in quanto a quello che sia passato nel cuor dei giudici, chi può sapere a quali nuovi argomenti sia capace di resistere un inganno volontario e già agguerrito contro l'evidenza? E dico un inganno divenuto più caro e prezioso che mai. Giacché se prima il conoscerli innocenti era per quei giudici un perder l'occasione di condannare, ormai sarebbe stato un trovarsi terribilmente colpevoli e le frodi, le violazioni delle leggi che sapevano d'aver commesse, ma che volevano creder giustificate dalla scoperta di così empi e funesti malfattori, non solo farebbero ricomparse nel loro nudo e laido aspetto di frodi e di violazioni della legge, ma sarebbero comparse come produttrici d'un orrendo assassinio. Un inganno finalmente mantenuto e fortificato da un'autorità sempre potente, benché spesso fallace, e in quel caso stranamente illusoria, poiché in gran parte non era fondata che su quella dei giudici medesimi. Voglio dire l'autorità del pubblico, che li proclamava sapienti, zelanti, forti, vendicatori e difensori della patria. La colonna infame fu atterrata nel 1778. Nel 1803 fu, sullo spazio, rifabbricata una casa e in quell'occasione fu anche demolito il cavalcavia, di dove Caterina Rosa. L'infernal dea, che alla eletta stava, intonò il grido della carnificina, sicché non c'è più nulla che rammenti, né lo spaventoso effetto, né la miserabile causa. Allo sbocco di via della Vetra, sul corso di Porta Ticinese, la casa che fa cantonata a sinistra, di chi guarda dal corso medesimo, occupa lo spazio dov'era quella del povero Mora. Vediamo ora se il lettore ha la bontà di seguirci in quest'ultima ricerca, come un giudizio temerario di colei, dopo aver tanto potuto sui tribunali, abbia per loro mezzo regnato anche nei libri.